Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Ciao Stefano, ben
ciao
trovato,
Marco,
buon pomeriggio,
buon Maracanà a tutti. Ciao Giorgio, ciao Andrea in regia, ciao Daniele Petroselli in redazione.
Sai,
ciao
Stefano, ti voglio chiedere una cosa subito velocissima mentre stiamo componendo la squadra, cioè sono tutti pronti? Però te lo chiedo lo stesso. Mi dai un tuo personale pensiero in questa apertura del venerdì? Dove andresti a pescare, visto che arriva la giornata, veniamo da tutta una serie, il mercato, i nomi, così al volo. Dove andresti a pescare?
Pensiero va alla giornata di domani, non tanto a quella di oggi, credo che si apre con Lazio Como per vedere la reazione della Lazio dopo la sconfitta nel derby, ma Thiago Motta
ha parlato, dopo sentiremo un
estratto. Thiago Motta, perché questa è una partita delicata. È vero che la Juventus non c'è mai stata storia nel derby con il Torino, ha un vantaggio eccetera eccetera, ha un'ottima tradizione, un ottimo trend, però io starei attento a questo appuntamento e soprattutto la tensione che si avverte all'interno dello spogliatoio, un po' mascherata. Adesso non lo so che cosa abbia detto di significativo in conferenza
stampa. Una cosa
l'ha
detta: Vlahovic e Conceição non ci saranno.
E mi sembra abbastanza ancora.
Sì.
questo hype, come si dice adesso, negativo.
Il capitano lo scopriremo domani. Perché Locatelli non c'è.
Addirittura, ha detto
sì,
anche
Locatelli
questo.
Locatelli non c'è. Però dice, il capitano allora, lo scoprirete domani.
E allora ho scelto bene, secondo me. Thiago Motta. Osservato speciale.
Osservato speciale Thiago Motta, dal buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Posso chiederti anche il tuo osservato speciale? Così, visto che ha lanciato questo tema iniziale così al volo Stefano Impallomeni, il tuo osservato speciale?
Per come
vuoi, in questa giornata che arriva, il mercato, quello che vuoi. Argomento
no,
proprio.
Un osservato speciale sicuramente è Colomouani, che potrebbe essere il prossimo attaccante della Juventus.
Vedi? Tu vai giustamente sul mercato e ci dai un nome, ma c'è un'operazione che potrebbe svolgersi come?
In prestito secco, perché è chiaro che Zirkzee sarebbe ideale per loro, no? Per il gioco, per legare anche il gioco con Thiago Motta e tutto quanto, eccetera, perché è già abituato, no? Conosce anche gli schemi dell'allenatore della Juventus. Però poi fondamentalmente il Manchester United non credo che lo lasci partire con la formula del prestito. Rashford è il giocatore che loro hanno in questo momento in uscita, e quindi conseguentemente, facendo la sottrazione delle ipotesi, rimane Colomouani, che magari per sei mesi lo potrebbero dare in prestito e che per la Juventus sarebbe una soluzione in più. Secondo me non è proprio quella che stanno pensando, a cui avevano pensato nel momento in cui si sono cominciati a confrontare con la problematica di Milik, però è sempre un qualcosa in più rispetto a quello che hanno adesso.
Bene, bene, poi dopo ci dai anche un po' un quadro di questo mercato, di alcune situazioni che stiamo così piano piano acquisendo, perché siamo nella parte praticamente iniziale, ma quest'anno sembrerebbe un gennaio diciamo col botto, con più botti, non
sì,
lo so, vediamo.
L'avevamo un po' detto anche con
sì,
Nick.
Vediamo un po'. Massimo Bonanni, buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
Ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Hai un osservato speciale anche tu?
Ma guarda, io se proprio devo fare un nome, piuttosto che fare quello di Thiago Motta come ha fatto Stefano, farei con Conceição, perché dopo quello che ha fatto comunque in 10 giorni
inizia il campionato per Conceição.
Inizia il campionato. Iniziare con una vittoria significherebbe veramente far capire alla squadra e a tutto l'ambiente che qualcosa è cambiato, quindi io metterei la lente di ingrandimento su Milan Cagliari.
Ok, vado da Daniele Garbo, buon pomeriggio, e ti chiedo anche a te Daniele l'osservato speciale, a te.
Buon pomeriggio a tutti. Ma per me è Kvaratskhelia, che sembra destinato al Paris Saint-Germain. De Laurentiis vuole 80 milioni, non mi sembrano pochi, però se riesce a portarli a casa fa una plusvalenza mostruosa, perché credo l'abbiano pagato 10 milioni, una roba ridicola rispetto a quello che chiede adesso. Da giocatore fondamentale a questo punto a giocatore mercato, che serve a fare una plusvalenza e basta.
Allora, visto che hai lanciato Kvaratskhelia, ci volevo andare, approfitto naturalmente della presenza di Niccolò Ceccarini per capire un po' come stanno andando le cose su questo giocatore che, Nick, correggici tu se sbagliamo, sembra veramente in uscita.
Ma sai, sembra essere in uscita. In realtà Kvaratskhelia è in uscita da molto tempo, perché se ci pensi bene se ne parlava già quest'estate, quando era stata rifiutata un'offerta da 100 milioni di euro, quando si parlava che veramente il giocatore non fosse dentro il progetto e che volesse in qualche maniera cambiare aria. Poi era partita la trattativa per il rinnovo, è rimasto qua per volontà di Conte, sembrava che questi colloqui per arrivare no, ad un allungamento del contratto potessero portare a qualcosa di più positivo, non siamo andati ben vicini a questo obiettivo, nel senso che fondamentalmente ne hanno parlato ma non si è mai concretizzato, l'offerta del Napoli non è mai stata reputata soddisfacente dal giocatore e dal suo entourage, e conseguentemente sai, passa il tempo, arriviamo a una scadenza di contratto non lontanissima, e giustamente anche Napoli oggi fa una riflessione, dice: se mi danno 80 milioni di euro il Paris Saint-Germain magari lo posso anche cedere, lo posso far andare via il giocatore. Questa è un po' la valutazione. Lui secondo me al Paris ha aperto, perché aveva già aperto in estate, secondo me oggi è più il Paris Saint-Germain che altro che può fare la differenza. Cioè, se loro decidono di buttarci dentro tutti questi soldi, lo prendono, perché a mio avviso il Napoli non farà resistenza, perché il Napoli ha capito che se no più si va avanti più magari il prezzo scende, e quindi non può monetizzare sul giocatore. Poi io ci rido su questa cosa, chi glielo va a dire a Conte non lo so, io non vorrei essere quello che poi glielo va a dire a Conte, però ci penseranno loro.
E se Conte avesse dato un po' il suo ok, che dite?
Beh, io credo insomma...
No?
Cioè, gli ha dato l'ok però per averne un altro in campo.
Beh, certo,
eh.
Sì, certo. Cioè, voglio
però
dire, magari...
secondo me l'ok l'ha dato, Nick. Cioè, non puoi rifiutare.
O a meno che non gli hanno promesso.
Gli hanno promesso,
certo. Esatto, io sono convinto di questo. Cioè, nel senso, sto d'accordo quando Nick dice che Conte conta là dentro, c'è poco da fare.
E,
no?
E questo è l'aspetto, insomma, voglio dire, generale. Il dettaglio, però, la volontà del calciatore, che secondo me vuole andare via.
Per me pure.
Ragazzi, l'abbiamo messo in conto.
È un po' che vuole andare.
Appunto, quindi, voglio dire, Conte mi sembra che... Cioè, qui dove è... vince se arriva uno al posto suo,
certo,
e perde se Kvaratskhelia, anche se non arriva in camera, vuole andare via. Kvaratskhelia vuole andare via, secondo me. Poi non lo so, questa è la mia, Nick ne sa di più, però la volontà del calciatore secondo me in queste situazioni è determinante.
Massimo Bonanni, sarebbe una perdita molto grave, si può risostituire al di là poi del mercato, no? Ad esempio Neres sta facendo molto bene, no? Quindi potrebbe essere un'ottima soluzione.
Beh, ma tu sai quello che lasci e non sai quello che trovi, insomma. Kvaratskhelia è un giocatore che ha dato delle certezze a tutti quanti, all'ambiente, agli allenatori, ai compagni, sappiamo tutti che tipo di giocatore è. Quindi chi lo dovrà andare a sostituire deve sapere che sta andando a prendere il posto di un giocatore che, volendo o no, ha lasciato veramente tanto a tutti quanti, quindi è un compito difficile, però insomma che Conte ne sia a conoscenza e che abbia dato l'avallo assolutamente sì, altrimenti il Napoli non si siederebbe nemmeno a dire datemi 90 milioni, insomma, quelli che sono.
Daniele Garbo?
Secondo me non c'è dubbio che c'è l'assenso di Conte, perché l'esplosione di Neres rischia di creare un dualismo tra Kvaratskhelia e Neres. Secondo me la volontà del giocatore è quella di cambiare aria, la volontà del Napoli è quella di fare una plusvalenza sostanziosa, e credo che alla fine il giocatore partirà.
Va bene, io vediamo, perché secondo me il Kvaratskhelia, visto l'ultimo periodo, non è un Kvaratskhelia,
ma
che
è un Kvaratskhelia,
allora, mi sembra molto diverso
il mio parere, lo dico sicuramente dividerà, anzi non nessuno, pochi saranno d'accordo su me, Kvaratskhelia è superiore a Neres, però ho sentito che chi ha la pensa diversamente. Io sono d'accordo con Massimo, sai quello che perdi, non sai quello poi che trovi e che Neres potrebbe, insomma, Kvaratskhelia è stato un giocatore importante per Napoli,
sì.
Poi sono d'accordo con te, quest'anno Maluccio più delle volte male, ma perché lui è confuso e questa cosa con la famiglia, l'entourage che l'ha tirata per alle lunghe, vuole più soldi, Marco. Poco da fare. È uno che viene dalla cosa, per due anni ha dovuto subire, guadagna meno del terzo portiere, tra poco. Adesso ho fatto una battuta, ma insomma siamo lì. E c'è tutto, c'è un limite. Abbiamo sempre un po'. Posto l'accento sul fatto quanto guadagnano soltanto diritti e pochi doveri, no? Per sintetizzarla, da parte dei calciatori guadagnano tanto, privilegiati, vivono nella bambagia, però questo qui ha guadagnato poco rispetto al suo, a quello che ha fatto vedere.
E sì, forse stufato. La società poteva gestire stufato. Meglio questa cosa.
No, si è stufato e se ne va, legittimo. Quindi ha giocato male anche, e non ha offerto il rendimento che si attendeva da lui, anche perché c'ha la testa altrove, da luglio, ha detto bene Daniele. Quindi voglio dire, secondo me è una partita persa. E la vinci se ti entrano in cassa 80 milioni.
E poi puoi fare delle operazioni per, certo, dare, certo, come diceva Nick prima, cioè vai a dare qualcosa sicuramente a Conte. Nick, senti, un'altra cosa di mercato, però vi voglio coinvolgere un attimo su alcune partite di questa giornata. Frattesi, anche qui, si parla ormai da giorni, viene accostato a tante squadre.
Sì, so che anche la Roma lo vorrebbe, insomma sarebbe un clamoroso ritorno, perché Frattesi era della Roma, quindi andare a ricomprarlo è sempre molto curioso quando si fanno, no, queste trattative. Però io non credo che sia facile farla andare via, soprattutto nel mercato di gennaio, perché è un giocatore che costa tanto, la valutazione è 45-50 milioni, e io non so oggi quale possa essere, voglio dire, una società in grado di poter fare un'operazione del genere in Italia. È ovvio che l'Inter ha dovuto fissare questo prezzo perché capisce che c'è un po' di insoddisfazione da parte del giocatore, che vuole avere più spazio, e insomma si capisce, no? Si intuisce questa insofferenza da parte di Frattesi, no? A essere tra virgolette una riserva, anche se poi ovviamente è il 12° titolare dell'Inter, nel senso che è un giocatore che quando lo metti in campo sai che veramente ti può dare molto, e avendo però davanti Barella, avendo davanti altri uomini, è chiaro che Inzaghi fa delle scelte. Io sarei sorpreso, ecco, se andasse via nel mercato di gennaio. In Italia sarei sorpresissimo, all'estero no, perché non mi meraviglierebbe che qualcuno potesse fare un'offerta del genere, però sinceramente io oggi la mia previsione, poi magari mi sbaglio, come mi può accadere, però vedo Frattesi via dall'Inter a giugno.
Questo a giugno, ecco,
a gennaio non lo so, perché ci devono essere delle condizioni giuste, ma a giugno penso che questa cosa, insomma, si concretizzerà.
Saremo a vedere. Massimo, tu al posto di Frattesi che cosa faresti? Rimarresti all'Inter oppure spingeresti per trovare un'altra soluzione?
Allora, io ci ho pensato tante volte. Guarda, ne ho parlato prima a pranzo con un amico di questa situazione, perché eravamo davanti a Sky e stavo vedendo, insomma, determinate cose. Frattesi sta in una squadra forte, nella più forte in Italia, la possibilità di comunque poter continuare a vincere ancora tanto. È un ragazzo giovane che davanti a lui ha un giocatore molto forte, ma che comunque è di un'età avanzata. Parlerei con la società, parlerei con l'allenatore, cercherei di capire veramente quello che è il pensiero. Personalmente io dico, per me l'Inter fa una cavolata a darlo via, perché è un giocatore forte e non lo darei mai via. Io rimarrei, anche perché comunque, ti ripeto, sei in nazionale, sei un punto importante della nazionale, a prescindere se può giocare mezzala, seconda punta, ma è un giocatore forte, straconsiderato. Parlerei bene con Zaghi, perché se ad oggi Zinischi gli è passato sopra, ma anche Zinischi è un buon giocatore, però secondo me Frattesi ad oggi è più forte di Zinischi. Io la vedo così, ad oggi è più forte. Quindi è giusto che è un pochettino deluso e arrabbiato, voglio giocare di più.
Però tu rimarresti, ragazzi, detto. Tu.
Io rimarrei, sì, io rimarrei.
Stefano, annuivi mentre la Massimo, sei d'accordo anche
no,
tu?
No, perché ha aperto una cosa che avrei voluto dire, aggiungo, certo. È inutile che ripeto. Secondo me nell'intenzione è molto rischiosa per quanto riguarda l'Inter questa operazione, liberarsi, sì, di Frattesi, perché i tifosi dicono Frattesi e noi prendiamo Cristante, perché l'operazione, attenzione, sì, sì, è infilare Cristante. Allora non sarebbero 45, perché magari quanto lo puoi valutare Cristante? Stesso agente, ricordiamo, sì. Quindi sì, io ti do, me lo fia 45 e Cristante vale 25, anche perché c'ha il contratto che gli scade fra 2 anni, quindi lo devi poter vendere bene. Cristante a Roma secondo me è finita, cioè è chiuso, fine ciclo, giocatore di rendimento, è un giocatore difensivo che manca all'Inter. Allora, quello che diceva Massimo, mi leggo, so Zielinski, che io ho affettuosamente ribattezzato il kicker del football americano, cioè Zielinski è un giocatore forte, quindi per svegliarlo, per stimolarlo, per vedere, cioè di poter immaginare di poter fare una differenza diversa da quella che ha fatto finora, via Frattesi, che abbiamo sempre individuato come il vice Barella, ma sono due mondi completamente differenti. Secondo me ha ragione Massimo, cioè Frattesi è un Mkhitaryan, è uno che va davanti alla porta, vicino alla linea dell'area, rompiscatole, è uno che è. Quindi Zielinski questo punto tu ce l'hai come primo cambio e doveva Zielinski. Frattesi invece c'ha questa smania, questa fretta di giocare, però c'è solo una società che può mettere tutti d'accordo, la Roma, perché la Roma secondo me gioca. No?
Sì, sì.
E c'ha la nazionale, quindi magari avrà fatto un colloquio con Spalletti, Spalletti ha dato un consiglio, la Roma vedrà che troverà più spazio sicuramente, no? Cioè, immaginare anche la Roma, tu fai un colpo adesso per poi, magari non so, Paredes prossimo anno ci sta o non ci sta. E con E, Frattesi, adesso poi non lo so, prendi un altro centrocampista, non devi rifare il centrocampo, quindi ti rinforzi ancora di più. La chiave è vero, sono d'accordo con Nick, gennaio difficile, più dici giugno, ma giugno. Attenzione, se Ghi Sofia è andata a Milano per fare una doppia missione, questa e l'altra che riguarda Salemakers, quindi Milano, però ci proveranno, dice vabbè voi mi valutate Cristante, scusate, Frattesi 45, e io ti piazzo Cristante. Stesso agente, è un giocatore diverso che all'Inter manca. C'è Cristante che tifoso interista dice: no, per carità, Cristante per Frattesi, perché ho letto anche i commenti.
Sì,
no?
Sì, sì, sì,
non
sì,
sono
sì.
D'accordo. Però te la rischi.
È un tentativo.
Il campo dirà chi vincerà, insomma, chi avrà più vantaggi. Da
Daniele persona. Garbo, anche te un pensiero su questa, su questo scenario che riguarda Frattesi. Poi non so se Nick vuole aggiungere qualcosa. Nick, vedi tu, Daniele.
Guarda, io innanzitutto anch'io penso sia molto difficile che vada via a gennaio, anche perché la cifra che chiede l'Inter mi sembra molto, molto elevata, ma francamente non vedo perché l'Inter dovrebbe sostituire Frattesi con Cristante, che insomma non credo che serva moltissimo Cristante all'Inter, oltretutto alzerebbe ulteriormente l'età media di una squadra che è già la più vecchia della Serie A. Quindi io francamente mi terrei Frattesi, perché è un giocatore giovane, uno che ha i tempi degli inserimenti e ha confidenza col gol, è uno che ti può risolvere molte partite anche da partendo dalla panchina. Francamente mi stupirebbe se l'Inter facesse un'operazione del genere, ecco.
Nick, vuoi aggiungere qualcosa? Oppure andiamo...
Sicuramente no, c'è poco da aggiungere, secondo me la situazione è quella lì che avete descritto voi, cioè lui vuole giocare. Però io fossi in lui aspetterei 4 mesi e poi tanto verrei accontentato, anche perché l'Inter a quel punto lì, se vede che c'è un giocatore che vuole andare a tutti i costi, riesce a monetizzare, magari fa degli investimenti diversi e poi anche secondo me magari potrebbe avere tra 4 mesi anche una scelta più ampia dove poter andare, però giustamente è lui che si mette la casacca, è lui che va tutti i giorni a allenarsi, è lui che sa il suo stato d'animo, e io sulle scelte personali sono sempre per rispettarle, cioè, posso magari non condividerle perché giochi nell'Inter in questo momento, quindi magari lasciare una squadra così forte, però è giusto, è la sua vita professionale, quindi
no, cioè,
lui
per carità,
è convinto di fare una scelta diversa, è inutile tenerlo contro voglia, tutto qua.
No, assolutamente. Un audio al volo proprio di un ascoltatore al 331-8200-213, poi andiamo su un altro tema, vai.
Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, buongiorno a tutti, vi sta ascoltando. No, volevo dire ai Pallomeni che Cristante se lo deve portare a casa sua e giocarci la domenica pomeriggio, perché non è lì, non si vuole Cristante, abbi pazienza, va bene? Saluto a
tutti. Io l'ho detto pensando a te.
L'hai provocato, Carlo, di la verità.
Ma no, Carlo.
Lo volevi provocare e l'hai provocato.
Carlo,
dai.
Ma non è che te lo voglio portare io Cristante a Milano. È una bozza. È una bozza, un pensiero.
Carlo ti ha risposto, sul pensiero ti ha risposto.
Allora, devi parlare con l'Inter, sì, non devi parlare.
Allora, al volo mi dite, leggevo un po' di passaggi, poi dopo faremo sentire un audio, però di Motta, che ha detto, vabbè, non ci saranno con Cesao e Vlahovic, ha detto vincere è un'esigenza per noi, da grande squadra lo sappiamo.
Sì, però ti posso dire una cosa, stridono, mi sono registrato due cose proprio
vai.
In live. Allora, Motta dice, abbiamo fatto buone prestazioni con una squadra molto giovane,
sì.
Poi di contro, poco prima, poco dopo, adesso non mi ricordo il passaggio,
sì.
Dice, abbiamo tanti leader, capitano lo scoprirete domani.
Cioè,
dove sta la verità?
C'ha
tanti leader, però è una squadra molto giovane, per carità, anche tra i molto giovani ci possono essere dei leader,
sì.
Però secondo me... L'osservato speciale l'ho scelto bene.
L'hai scelto bene, sì. Domani tu dici che è una partita molto,
molto
rischiosa,
sì,
mi
sì.
Sembra di capire. Bonanni!
Sulla partita di domani?
Eh sì, che dici? Cioè lui non c'è Vlahovic, non c'è Conceição, il capitano Locatelli non c'è, quindi lo scopriremo domani.
Non c'è Vlahovic,
se non c'è Vlahovic, diciamo, non si sta proprio. Non è che si sta.
Levagli pure Vlahovic, cioè, l'unico che ha segnato lì davanti. Vabbè, comunque dai.
Ad oggi, pure se non c'è, a lui gli va bene uguale. Però è una partita difficile. Poi per avere dei grandi numeri, insomma, il Torino dovrà pure cercare di cambiare un po' la rotta, no? di tutti questi derby. Però non lo so, io Thiago Motta ho il mio pensiero e sono molto dubbioso. Lo sono un po' sempre stato. Secondo me la Juventus non sta facendo così tanto bene come tanti dicono.
Rimangono i dubbi.
I dubbi, per forza.
Quello che stiamo vedendo. Garbo, partita a rischio per lui?
Sì, partita delicatissima, perché l'affronta oltretutto senza il centravanti, in un momento delicato, anche dal punto di vista ambientale. I tifosi cominciano ad avere un po' meno pazienza di quella che hanno avuto finora, e la squadra pareggia troppo. 11 pareggi per una squadra come la Juventus sono decisamente troppi. Il derby è una partita delicata per definizione, e soprattutto c'è questa legge di grandi numeri, che il Torino non vince da non so quanti secoli un derby.
Sì,
per la volta buona, quindi
26 aprile del 2015,
secondo me Thiago Motta sta toccando
Giampiero Ventura.
Ecco, Thiago Motta sta toccando tutti i metalli possibili e immaginabili.
Vabbè, vediamo un po'. Nick, in settimana noi ci hanno detto che comunque, a prescindere dal derby, la posizione di Motta è solida. Tu ci confermi questo? Quindi non è che
il derby... direi sì, anche perché, insomma, voglio dire, se tu fai una scelta, la scelta la devi portare avanti, cioè non può essere messa in discussione soprattutto dopo che c'è una rivoluzione. Ecco, io credo che una società seria non abbia il minimo pensiero di mettere in discussione un allenatore che ha fortemente voluto, e quindi a maggior ragione chiaro che poi i risultati sono tutti determinati per tutti, ma i risultati sono determinati per tutti i lavori. Cioè, se ti fai ridere, voglio dire, nel tuo lavoro, non è che poi la gente ti fa la fila per venirti a cercare. No, è chiaro, se sei una persona invece in gamba, è chiaro che ti danno mille occasioni. Quindi cosa voglio dire? La Juve non mette minimamente in discussione, non l'ha mai messo e non lo metterà nemmeno, secondo me, alla fine di questa stagione. Qualunque risultato ci sarà, magari anche sotto, se dovesse essere anche al di sotto di quello che uno si immagina, a oggi la volontà della Juventus è il progetto, è Thiago Motta, e si difende a tutti i costi. Quindi questa è la volontà della Juve. Quindi però poi devono esserci anche i risultati, perché poi sapete meglio di me che poi
se mancano i risultati,
non
qui
non porti a casa nulla, è ovvio che poi solidità cominciano un pochino a vacillare.
Allora vi do veramente un minutino a testa velocissimi, poi andiamo ai pronostici per Ceccarini e Bonanni, li salutiamo. C'è Lazio Como questa sera, la Lazio spera in Dia. C'è sta lui là davanti che te fa. C'è lui, caro, in Pallomeni. Quindi ci abbiamo fatto pure il titolo, ci abbiamo ragionato su questo titolo.
Sì, sì.
Spera in Dia, eh.
Beh,
dai,
insomma,
che dici?
Gli effetti derby hanno portato non in un'insicurezza, però il Como gioca bene, sta in un momento positivo.
Sì.
Secondo me è una partitaccia, Marco.
Partitaccia pure questa. Quindi due osservati speciali, allora, mi viene da dire. Pure questa partitaccia.
No, vabbè, Barone è indiscutibile il lavoro, ma che vuol dire? Che possiamo mettere Motta in un'altra squadra?
Provedel, Lazzari, Gigo, Romagnoli, Pellegrini, Guendonzi, Robella, Dele Basciru, Ciaunà, trequartista, Isaksen e Dia là davanti, che torna a fare la punta, che non l'ha mai fatta quest'anno, credo,
Comunque, quindi, partita tosta.
Bonanni
2-0.
2-0. Vabbè, io segno se mi dai il pronostico. 2-0?
Comunque io ho preso il pronostico della settimana scorsa del derby, avevo detto 2-0 Roma.
Sì, ma non l'avevamo fatto noi il pronostico del derby, non c'è prova.
Io lo segno.
Ho capito, tu lo segni, ma non l'abbiamo fatto.
Ma voi l'avete segnato
il giorno dopo.
Io vorrei 2 giorni. No, vorrei 3 punti.
Quindi 2-0 vince la Lazio per Bonanni, senza nessuna difficoltà.
La Lazio non può e non ha paura del Como. 2-0.
Me lo vedo.
Garbo,
troppo,
tu hai questa
carico,
certezza?
Troppo carico.
Sono un po' meno ottimista rispetto a quello che dice Massimo, nel senso che secondo me è una partita abbastanza complicata. Il Como è una squadra che può darti molto fastidio. Ricordiamo quanto dette fastidio al Napoli, al Maradona, E la Lazio oltretutto ha delle assenze importanti, insomma, soprattutto quella di Castellanos, ovviamente, che è l'unica prima punta vera che ha Baroni. Quindi secondo me conterà molto la voglia e l'approccio, ma è chiaro che ci si attende una reazione dopo questo derby che è andato come sappiamo, insomma. Quindi non credo sarà una partita semplice.
Ceccarini
3-1 Lazio.
3-1, pure tu, io segno, perché era una partita
questo
che andava sui pronostici. Ottimismo
dilagante.
No, Cecca, una cosa solo, la situazione di Fazzini si è bloccata?
Ma insomma, tra Corsi e Lotito mi sembra che abbiano spiegato benissimo le loro posizioni, no? L'offerta per l'Empoli non era adeguata, o quantomeno non era soddisfacente fino in fondo, per la Lazio sì, e quindi alla fine però non c'è un punto di incontro, per cui secondo me il discorso si ferma.
Discorso si ferma, va bene. Allora,
vedo tutti 2-0, 3-1, 1-0, pure tu 1-0, scorto, io, caro Piccari.
No, 2-0 ho messo anche il pronostico, lo sto scrivendo, vedi.
1-0, allora faccio... è scritto.
2-0,
tu 1-0.
No, 2, guarda.
Ammazza, 2-0.
2-0, sì. Allora, aspetta.
Ma quindi te lo do il
Bonanni, mio. Aspetta, Bonanni.
Te lo do il mio.
Allora, Lazio Como già l'ho segnato, Torino-Juve.
Torino-Juve.
1-1.
1-1. Ma se con gli X proprio deve, Bologna-Roma.
Ah, che bello.
1-1.
1-1 pure questo. Cioè, Carini, ti segno 3-1 Lazio Como, va bene, no? Hai detto 3-1.
L'ho detto, se no
è come Torino-Juve.
Guarda, penso come Massimo, 1-1.
1-1 e Bologna-Roma.
Bologna-Roma. Mi giocherei gol, ma non si può fare, quindi ti dico 2-3.
Bella partita, bravo, scoppiettante.
Ottimo,
proprio.
Nick, bravo.
Facciamo pure Garbo. Garbo, Lazio Como.
1-0.
1-0, vedi? Lui sta sti risultati così tirati. Torino Juve.
0-0.
Bologna Roma.
1-1.
Impallomeni, Lazio Como.
1-2.
Torino Juve.
1-0.
Bologna-Roma
1-2.
1-2.
Ci vediamo lunedì, Massimo.
Braglia manca. I miei, allora, Lazio Como 2-0, Torino-Juve 1-2, Bologna-Roma 2-1.
Mamma mia, oh. Pietra, gufate contro gufate. Oh, Nick, è tutta una gufata.
È tutta una gufata.
Benissimo.
Benissimo. Allora,
grazie.
Che cosa?
Vabbè, me sono l'ultimo in classifica e sparo.
La classifica? No, pronostici per la classifica.
Quasi impossibile.
Garbo colli. 43 punti, Ceccarini 35, Braglia 34, Bonanni 30, Piccari 29, Impallomeni 21. Sei un po'.
Mamma mia.
Devi risalire, caro Stefano. 21. Va bene, mi devo fermare.
Vede,
saluto,
ma messo pure la classifica.
Massimo Bonanni. Ciao Massimo, a
ciao,
presto.
Massimo.
Ciao.
Nick, ti saluto, mi vuoi lasciare con un altro nome di mercato al volo?
Un altro nome di mercato? Danilo e Skriniar.
Ah, e cioè?
Giocano la difesa del Napoli.
Ah sì, tutte e due?
Insomma, se Danilo,
sì, perché
poi
Danilo
non arriva,
esatto.
Uno lo dovranno prendere, no?
Ah, quindi, ok, uno dei due, quindi. Danilo e Skriniar, vediamo un po'.
O Danilo o Skriniar, no?
Sì, sì,
due,
sì, 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 ok, uno dei due, insomma. Va bene, grazie Nick, buon fine settimana, a presto.
A tutti.
Ciao Nick.
Daniele, tu rimani lì, torniamo subito. A tra poco.